Benvenuti a tutti in una nuova puntata di Magma, questa è la numero 182, mi stavo aggiungendo puntate in più che purtroppo non abbiamo ancora, ma ci arriveremo molto presto. Io sono Barbara Venneri, qui con me in studio Elena Cirla, Angelica Mettifogo e come sempre in regia Federico Arduini. Oggi vi parliamo c'è stato il G7, avete probabilmente sentito, tra il 26 e il 27 di maggio, di ormai quello che fu maggio, e diciamo che ci sono stati dei litigi, degli screzi tra le varie potenze che erano al G7, appunto, perché appunto la Merkel ha fatto un discorso che alcune testate l'hanno definito storico sotto un certo punto di vista, perché prende le distanze dagli Stati Uniti e dalle altre potenze, cercando comunque di mantenere un buon rapporto, e diciamo che questo discorso è stato ha avuto la spinta da più che altro questioni legate appunto ai temi del G7 che si sono divisi particolarmente riguardo il clima. Andremo a parlarne tra un minuto, ma in realtà nascondono anche disegni a livello, diciamo, commerciale, perché infatti non è la prima volta sicuramente che gli Stati Uniti e la Germania hanno qualcosa da ridire tra di loro, insomma, e nasconde anche, diciamo, un disegno geopolitico più grande, una volontà appunto della Merkel di voler riunificare l'Europa, di staccarsi appunto, cosa che ovviamente a una potenza come gli Stati Uniti non piacerebbe. Ma come sempre andiamo a spiegare piano piano come siamo arrivati a tutto questo discorso, perché appunto ha avuto luogo il G7 tra il 26 e il 27, un G7 che Crozza molto simpaticamente ha definito una pizzata. Veramente mi ha fatto ridere, non è ironia.
Sì, allora, come ha detto bene Barbara, si è tenuto fra il 26 e il 27 maggio a Taormina. Aneddoto curioso, la scelta di Taormina è stata annunciata lo scorso luglio dall'allora presidente del Consiglio Renzi, in quanto inizialmente si era deciso di tenere il G7 a Matera, ma in seguito a delle motivazioni di Renzi è stato cambiato appunto e si è tenuto a Taormina. Renzi l'ha spiegata questa decisione come una catalizzazione, un'attenzione mediatica mondiale sull'immigrazione. Ovviamente Taormina, essendo in Sicilia sappiamo bene la terra di arrivo dei migranti. Per quanto riguarda il comunicato ufficiale finale, è ridotto, secondo le fonti, rispetto agli anni scorsi. Di cosa si è parlato? Allora, tema principe è stato il cambiamento, insomma, l'accordo di Parigi, i cambiamenti climatici. Interessante è quello che ha detto Trump, ovvero che deciderà questa sera, lo annuncerà alle 9 di questa sera, siamo tutti in trepidante attesa.
Sì, infatti sì. Alcune testate avevano anche riportato questo tweet, sì. Insomma, sembrava molto un reality. La settimana prossima sapremo chi uscirà dalla casa del Grande Fratello,
sì, esatto.
No?
E invece Trump ha scritto: prenderò la mia decisione la prossima settimana. Vabbè. Cambiamenti climatici, in cui tutti i paesi del G7, a parte Trump, quindi sei paesi restanti, hanno deciso di impegnarsi. Abbiamo poi l'argomento della lotta al terrorismo, per cui il G7 ha confermato l'impegno nella lotta al terrorismo, soprattutto ha confermato lo sforzo che farà per sconfiggere la propaganda sul web. Per quanto riguarda l'immigrazione, si parla di diritto sovrano degli stati di gestire i propri confini e di stabilire politiche nell'interesse della sicurezza nazionale, e poi si è parlato anche di Ucraina, Siria e Corea del Nord. Per quanto riguarda l'Ucraina, vi è un supporto a Kiev e una condanna all'annessione illegale della Crimea da parte della Russia. Per quanto riguarda la Siria, riportiamo quello detto prima per la lotta al terrorismo, quindi l'ISIS e il tentativo di arginare il problema. Per quanto riguarda la Corea del Nord, invece, si parla di un rafforzamento delle misure di contrasto per il programma nucleare nordcoreano. I punti più negativi, invece, riguardano Oxfam Italia, Action Aid Italia, Save the Children e Greenpeace. Oxfam si è vista, ha dovuto sostenere che purtroppo i paesi del G7 non hanno compiuto quel passo avanti necessario per realizzare l'obiettivo di liberare dalla fame e dalla malnutrizione 500 milioni di persone entro il 2030. Anche ActionAid Italia ha dovuto dare un bilancio negativo, in quanto i 7 paesi più industrializzati non sono stati in grado di ascoltare la voce che viene dal resto del mondo, e anche Save the Children purtroppo si dice profondamente delusa da un vertice in cui i leader del G7 non sono riusciti ad impegnarsi su una visione comune sul tema della migrazione. Greenpeace ovviamente si è unito a questo negativismo, questa negatività, proprio anche per quanto riguarda il clima. Quindi, per citare termometropolitico.it, questo G7 prende un 5 in pagella.
Sì, poi ricordiamo anche che i partecipanti appunto del G7 sono stati gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Francia, il Canada, l'Italia, il Giappone e per l'appunto la Germania, che diciamo che uscendo anche da questo bilancio generale, diciamo che si è stato un po' definito l'incontro come un 6 contro 1, no? Quell'uno che sarebbe appunto Trump, perché sebbene siano abbastanza d'accordo sulle questioni migratorie, anche e soprattutto della Corea del Nord, vedremo più tardi che in fondo qualcosina c'entra anche qui, è stato appunto l'accordo sul clima quello che ha fatto poi scattare, diciamo, una molla. Questo insieme soprattutto alle questioni del libero scambio, cioè nel senso che la Germania, l'Unione Europea cercano di, o perlomeno si dimostrano come i promotori di un libero scambio, quindi di un commercio più libero, mentre invece Trump sappiamo che sta adottando delle politiche protezioniste che poi non si sa se arriveranno a buon fine, o comunque c'è stato un bello scontro anche lì, perché infatti poi la Merkel ha detto questo discorso ritornando in patria davanti a moltissime persone, e appunto è stato definito quasi storico. Quindi che cosa è stato detto?
Allora, infatti la Merkel appunto ha detto queste parole, diciamo, molto forti e dalla portata, diciamo, quasi storica per l'effetto che hanno avuto e che hanno suscitato un dibattito che poi vede confrontarsi appunto Trump stesso con la Merkel, per cui anche tutti gli Stati Uniti e le politiche degli Stati Uniti contro la politica tedesca e europea. In particolare la Merkel dice che i tempi in cui potevamo contare completamente su altri stati sono finiti, e dice di averlo sperimentato, e dice che adesso gli europei possono solamente concentrarsi sul proprio destino. Ovviamente parole appunto molto forti, in cui sostiene appunto la necessità che l'Europa si dia da fare per il suo futuro, ma allo stesso tempo tenendo rapporti di amicizia con Stati Uniti, Gran Bretagna, e intrattenendo i migliori rapporti possibili, testuali parole, con i vicini, anche con la Russia. Ma conclude: dobbiamo realizzare l'obbligo di combattere da soli per il nostro futuro, per il nostro destino di europei.
E poi fra l'altro è anche abbastanza interessante il fatto che metta la Russia sullo stesso piano degli Stati Uniti e della Gran Bretagna. Più tardi parleremo anche di questo.
Sì, quindi appare chiaro che la Germania voglia tenere vicina a sé una parte dell'Unione Europea per salvare l'Europa, di cui appunto sostanzialmente negli ultimi tempi è guida. Il punto, come spiega tra l'altro un'analisi molto buona di Limes, è quale parte dell'Unione Europea vuole tenere a fine, cioè quella che le è più vicina nell'ambito delle politiche di austerità, per esempio, oppure quella che fa parte della sua filiera produttiva, oppure dell'eurozona, ovvero la zona europea coinvolta militarmente, nel senso con cui sta rafforzando la sua cooperazione militare. E la Merkel stessa ha deciso che per definire questo progetto ci si dedicherà nei prossimi tempi, soprattutto provando a gestire l'effetto che ha avuto Brexit e cercare appunto un compromesso, un modus vivendi, dice, con la Russia. Ciò che appunto emerge da quanto detto è che questo obiettivo cozza con l'imperativo strategico degli Stati Uniti. Infatti gli Stati Uniti cercano di impedire un consolidamento di un blocco continentale, cioè nel senso di un blocco del vecchio continente, cioè dell'Europa.
Sì, vorrebbero continuare ad avere la loro influenza che tuttora hanno,
esatto,
nel continente europeo, anche comunque cercando di litigarselo tra virgolette un po' con la Russia, che invece influenza un'altra area dell'Europa.
Per cui un'unità politica e militare europea, diciamo che non è gran ben vista dagli Stati Uniti. Per cui l'obiettivo sarebbe appunto quello di intervenire direttamente per impedire il progetto della Merkel e della Germania, colpendo anche dal punto di vista del commercio, che però appunto vedremo dopo, diciamo, come si sviluppa, anche perché non si tratta appunto solamente del commercio, ma anche di altre questioni come appunto la NATO e cooperazioni.
Sì, infatti, perché questi appunto come questi tre punti principali, quindi appunto l'accordo di Parigi, il libero scambio e la NATO, sono, diciamo, l'input che ha fatto sì che la Merkel dicesse queste parole, per l'appunto forti, che alcuni dicono che ci ricorderemo, ma che in realtà diciamo che sarebbero potute venire fuori in qualunque momento. Infatti non è la prima volta che gli Stati Uniti attaccano la Germania dicendole, insomma, attaccandosi alle questioni commerciali e anche sulla svaluta dell'euro, no? Questo appunto, come dicevamo prima, nasconde anche un altro disegno, ossia un discorso di influenza, un discorso di potenza. Ma parliamo prima dei motivi, appunto, che questi input che hanno fatto sì che, diciamo, si dicesse la verità, no? Ecco, e sono per l'appunto l'accordo di Parigi.
Esatto, l'accordo di Parigi, che ricordiamo risale al novembre-dicembre 2015 ed è strutturato in quattro punti fondamentali. Ovvero, il primo è mantenere l'aumento della temperatura inferiore ai 2 gradi e compiere sforzi per mantenerlo entro il grado e mezzo. Il secondo punto è smettere di incrementare le emissioni di gas serra il prima possibile e raggiungere nella seconda parte del secolo il momento in cui la produzione di nuovi gas sarà sufficientemente bassa da essere assorbita naturalmente. Terzo punto, controllare i progressi compiuti ogni 5 anni tramite nuove conferenze. E il quarto e ultimo punto è diversare 100 miliardi di dollari ogni anno ai paesi più poveri per aiutarli a sviluppare fonti di energia meno inquinanti. Accordo a cui aveva preso parte anche Obama, e già ai tempi, pur essendosi detto d'accordo appunto con questo accordo, scusate il gioco di parole, all'inizio era stato un po' titubante.
Sì, no, infatti poi Trump, sappiamo, abbiamo anche già ricordato in qualche puntata che appunto Trump diceva che il surriscaldamento globale
è un'invenzione della Cina.
Esatto, è una balla made in Cina, no? Quindi made in China.
China.
Made in China, anzi. Quindi già era abbastanza titubante rispetto a questo accordo. Diciamo che ora
Obama. Obama e adesso Trump.
Cioè, in realtà non è che tante persone fossero state particolarmente entusiaste rispetto a questo accordo, comunque sapendo che non era dei migliori, ma che era il meglio che si poteva fare. Comunque era stato di una grande portata, perché avevano anche contribuito, cioè avevano anche firmato i paesi non sviluppati, no? Quindi è stato un evento di grande portata. Il problema adesso di Trump è che non è che sia tanto contrario al rimanere o meno nell'accordo, cioè lui vuole uscire nel caso in cui si dovesse scendere anche al di sotto di quella soglia del 2 gradi, perché nell'accordo, riportano alcune testate, non è specificato se ciascuno stato può scegliere se arrivare al di sotto di questa soglia oppure deve arrivare al di sotto di questa soglia una volta che abbiamo rispettato questa soglia del 2 gradi. E in molti dicono che gli scenari, se Trump dovesse decidere di non sottostare più a questo accordo, si vada a scenari catastrofici, a scenari invece medi, no? Diciamo, quello che comunque si trovano più o meno tutti d'accordo è che uscendo gli Stati Uniti da questo accordo è molto molto probabile che aumenterebbero gli eventi climatici, che poi andrebbero a creare parecchi, parecchi disastri. L'altro punto è la questione della NATO, perché diciamo che anche lì non si sono trovati molto, molto d'accordo, perché già più volte Trump aveva accusato la Merkel della stessa questione, ossia che il Berlino non sta investendo quanto dovrebbe nella difesa, nelle forze armate, perché infatti la NATO dice che, cioè, richiede che almeno il 2% del PIL sia investito nelle forze armate, mentre invece la Germania ne investe soltanto l'1,19, al contrario degli Stati Uniti, che invece hanno un 3,61%. Certo è che nonostante la Germania non abbia raggiunto la soglia del 2%, attenzione, non 2 gradi, 2%, stiamo parlando di un'altra cosa, ha però presentato un piano per poter far sì di arrivarci, insomma. Arriviamo all'ultimo punto, quello principale in fondo, che anche lì ci sono sempre stati parecchi dissidi, spesso Trump si indirizza alla Germania con diciamo parole un po' ostili, e riguarda appunto il commercio. Riportano alcune testate che Trump si sia rivolto alla Merkel dicendo
della persona cattiva.
Esatto, dicendo che la Germania è una persona molto molto cattiva. Poi però alcuni hanno smentito, quindi in realtà non si sa bene, però è molto divertente.
Comunque,
diciamocelo.
Bisognerebbe fare un libro con tutti i tweet divertenti di Trump.
Ma certo, ma infatti aveva anche oggi aveva scritto che stasera darà la decisione finale sull'accordo del clima. Noi siamo in trepidazione, ma quindi...
Infatti, appunto, a proposito del commercio, ne ha scritto un altro di tweet bellissimo, in cui dice abbiamo un deficit commerciale enorme con la Germania, inoltre loro pagano molto meno rispetto a quello che dovrebbero per la NATO e le forze armate. Questo è negativo per gli Stati Uniti, tutto questo cambierà. Sembra, non so, tipo... tra coinquilini, tu hai pagato di più, io ho pagato di meno. È molto carino. Appunto, a proposito del commercio, si esprime così, senza poi appunto tralasciare il fatto che Trump si è da sempre scagliato contro la politica monetaria perseguita da Francoforte, e ha sempre accusato la BCE di indebolire l'euro scientificamente. E quindi appunto tutto, tra l'altro, queste posizioni sono ampiamente condivise da tutti gli apparati finanziari degli Stati Uniti. La cancelliera tedesca, la Merkel, aveva in questi giorni dichiarato comunque che era impossibile fidarsi degli Stati Uniti, che il destino avrebbe dovuto dipendere dalle mani europee. E questa affermazione era stata approvata e condivisa dal presidente del Consiglio Gentiloni, il quale egli stesso appunto aveva dichiarato che l'Italia condivide comunque questa necessità che gli europei prendano in mano il proprio futuro, per cui sia la Merkel che Gentiloni sono comunque contrari a nel senso sono convinti della necessità di staccarsi dal commercio con gli Stati Uniti, insomma. E pare che Trump
non sia decisamente d'accordo.
Esatto.
comunque diciamo che il problema, cioè il punto in fondo qual è? Nel senso, il problema è che la Germania importa più di quello che esporta dagli Stati Uniti, questo crea un deficit, e quello che anche più, diciamo, rode, passatemi la parola, a Trump è che appunto i beni che esporta sono principalmente auto e prodotti farmaceutici e prodotti chimici, che sono proprio i prodotti farmaceutici insieme alle automobili, sono quei principali prodotti che farebbero riattivare il motore dell'economia interna statunitense, quindi vorrebbe produrselo da solo senza andare a chiedere alla Germania. Comunque già più di una volta aveva dichiarato, insomma, dichiarazioni simili, infatti aveva anche detto che avrebbe imposto dei dazi al di sopra del 2,5%, che fra l'altro se l'avesse fatto sarebbe dovuto aspettare la denuncia al WTO. Quindi questi diciamo che sono i motivi per cui è stato adesso questo discorso, quindi il perché ora. Ma in realtà abbiamo già detto che i motivi sono anche altri e risiedono nel fatto che la Merkel sembra volersi distaccare, non vuole più quella dipendenza dagli Stati Uniti, ma vuole che l'Europa appunto prenda il destino con le proprie mani, no? E per fare questo ha bisogno naturalmente di un'Europa più unita, che però si stringerebbe intorno a lei.
E a Macron,
infatti, perché anche lì vediamo che la Merkel ha già un importantissimo alleato durante le elezioni francesi. Infatti Macron era, ed è tuttora, ultrafilo europeo e spesso si diceva che se dovesse vincere lui si sarebbe riaperta l'ipotesi dell'asso franco-tedesco, cosa che infatti è successa. Quindi oltre a questo, appunto, unire questa Europa e quale fare, appunto, un'Europa sicuramente che sarà molto simile alla Germania, stretta intorno a sé. E diciamo che a tal proposito, per riaccelerare l'Europa e far sì che evoluzioni nel meglio, la Merkel ha, virgolettato, presentato un piano segreto. un segreto che in realtà naturalmente segreto non è, che riguarda in particolar modo gli investimenti, la difesa e l'immigrazione. Per quanto riguarda gli investimenti, vorrebbe creare un ministero delle finanze che sia comune, che sia una casa comune per tutta l'Eurozona. Per quanto riguarda invece la difesa, quello che vorrebbe creare è proprio, cioè spendere appunto di più per la difesa e costruire a Bruxelles un comando centrale che si impegni appunto nelle questioni militari insieme per tutta l'Europa. Questo fra l'altro era un obiettivo che già ripete da più tempo, ma gli era ostacolato dall'Inghilterra, problema che adesso non si pone più dato che è passato il referendum sulla Brexit. Altro punto importante riguarda l'immigrazione. Secondo la Merkel, uno dei pilastri base, insomma, le fondamenta del problema dell'immigrazione sta nella stabilizzazione della Libia. Sappiamo che la Libia ora come ora ha due governi, quello di Haftar e quello di al-Sarraj, e che quindi è gravemente destabilizzato. Secondo lei, stabilizzando la Libia si risolverebbero molti dei problemi riguardanti l'immigrazione. Per quanto riguarda invece la questione franco-tedesco, anche lì è un importante legame, perché quello accerchierebbe naturalmente la Francia, che è un'altra potenza dell'Unione Europea, alla Germania,
esatto.
Leader, appunto.
Anche perché anche in questo caso si è parlato molto di diritto di asilo, di ridistribuzione dei rifugiati. Sostanzialmente la questione franco-tedesca, ovviamente fra Macron e la Merkel, si basa sul concordare sulle questioni dei lavoratori all'estero, sul diritto di asilo, come abbiamo appena detto, e sulla migliore distribuzione e ridistribuzione dei rifugiati che l'Europa accoglie quotidianamente. E in più si è parlato anche degli scambi fra i paesi dell'Unione Europea e i paesi non membri dell'Unione Europea. A questo proposito, fra l'altro, più in grande, questo asse franco-tedesco vorrebbe riformare il funzionamento dell'Eurozona e dell'Unione Europea. E l'obiettivo sarebbe accelerare l'Unione Europea, appunto, sia dal punto di vista politico che economico, rispettando però principalmente e primariamente gli interessi di entrambi i paesi presi in considerazione, quindi Francia e Germania, appunto.
Questo mi ricorda un po' la dichiarazione dell'Europa a due velocità, no?
Sì.
Andiamo insieme ma a velocità differenti. Prendiamo atto.
Tutto questo, fra l'altro, significherebbe che l'influenza tedesca sull'Europa sarebbe ancora più forte. E così ci sarebbe un'altra conseguenza, esatto, che sarebbe che la dipendenza dagli Stati Uniti sarebbe meno forte, appunto, essendo l'influenza tedesca più forte. Però i rapporti sarebbero comunque mantenuti.
Sì, esatto, infatti lei aveva, abbiamo detto appunto all'inizio del suo discorso, aveva detto che l'Europa si deve staccare da questi due paesi, ma che avrebbe mantenuto dei rapporti di amicizia con gli Stati Uniti e con la Gran Bretagna e con la Russia. Questo, diciamo, che cosa nasconde, oddio, forse la parola sbagliata, ma che cosa significa tutto questo? Questo significa che si nascondono altre questioni, cioè quelle legate più strettamente alla geopolitica, cioè all'area di influenza che avrebbe gli Stati Uniti sull'Europa, che adesso ha. Ma se la Merkel dovesse, staccarsi in l'Europa dovesse staccarsi in un certo senso, e quindi diventare una potenza, bene o male, indipendente, potrebbe anche accordarsi con la Russia, che sarebbe una mossa che sarebbe, conveniente sia per la Germania sia per la Russia, perché la Germania riceverebbe le materie prime da Mosca e anche Mosca, gli converrebbe ugualmente, no? Perché anche lui, anche la Russia andrebbe a prendere le materie come le auto, appunto, agli Stati Uniti, che adesso vende agli Stati Uniti dalla Germania. Quindi sarebbe un accordo che veramente gioverebbe ad entrambi. Questo però naturalmente agli Stati Uniti non fa per niente piacere, perché naturalmente loro vogliono il loro accordo. In più c'è anche un altro incubo, diciamo, che gli Stati Uniti temono, che sarebbe quello di un possibile avvicinamento della Cina all'Europa, che infatti aveva dichiarato di voler creare una nuova via della seta. Si potrebbe anche avvicinare ancora più all'Europa in vista del fatto se la Gran Bretagna dovesse allinearsi con gli Stati Uniti, potrebbe essere spinta a creare un'alleanza. E quindi questo che cosa comporterebbe agli Stati Uniti? Che perderebbero un importante partner, e quindi diminuirebbe ancora di più la propria area di influenza. Prima dicevamo appunto della Corea del Nord, che tutti sono più o meno d'accordo sul aumentare ad avere il polso duro un po' sulla Corea del Nord. Però vediamo che in fondo Trump non ha, ne avevamo già fatto una puntata sulla Corea del Nord, e vediamo che Trump non ha mai alzato i toni con la Cina, comunque l'ha fatto ma non seriamente. Questo perché appunto è un importantissimo, tra l'altro la Cina detiene la maggior parte del debito pubblico statunitense, quindi questo comporterebbe una grande perdita per gli Stati Uniti. Tra l'altro si spiegherebbero anche, diciamo, inizialmente i corteggiamenti che aveva Trump nei confronti di Putin, perché appunto voleva, oddio, non è che era solo per questo, però potrebbe anche essere spiegato in questa maniera, cioè in vista di un possibile accordo tra l'Europa e la Russia, voleva, diciamo, accaparrarsela prima, no, in un certo senso, e quindi mantenere le cose nell'Europa, diciamo, più o meno così come stanno. Certo è che evidentemente ora vediamo che la Merkel non è per niente d'accordo con questa politica che andrebbero poi a condurre gli Stati Uniti. Quindi noi per oggi vi lasciamo con queste fantastiche riflessioni su dei nuovi andamenti, possibili nuovi andamenti geopolitici che riguardano questa volta anche l'Europa, quindi anche l'Italia, insomma. Abbiamo visto anche che ci sono stati parecchi scossoni dopo, anche insomma, anche sul fatto della Brexit, insomma, che la Gran Bretagna è uscita dall'Europa, quindi vediamo un qualcosa che sta cambiando anche in Europa, potrebbero esserci, diciamo, delle nuovi sviluppi. Quello che invece non cambierà è il fatto che noi saremo come sempre la settimana prossima, il giovedì, ma avete visto che scavallata che ho fatto, cioè è stato bellissimo, non ditemi di no. Saremo sempre il giovedì in diretta su Radio Statale dalle 3 alle 4. Io sono Barbara Venneri, su Twitter sono @babivenneri. Qui con me
c'è Elena Cirla, che Elena su Twitter Cirla. È @elenacirla.
Angelica Mettifogo, che su Twitter è
@ngmettifogo.
Federico Arduini in regia, che invece lui è @fedessarduo, giusto? Io non me lo... all'inizio me lo ricordavo sempre, adesso mi è veramente passato di mente il suo Twitter, vabbè, che ci vogliamo fare. Tutti insieme siamo di Vulcano Statale, potete trovare Vulcano Statale sui principali social network, Facebook, Twitter e Instagram, oppure semplicemente scrivendolo su Google troverete una pagina fantastica. Magma è appunto il podcast di Vulcano e potete trovare Magma anche lì sulla pagina di Vulcano, oppure iscrivendosi ad iTunes, che è pure gratis, lo vedrete molto probabilmente il sabato, questa bellissima puntata di oggi in onda su Radio Statale dal giovedì dalle 3 alle 4. Noi vi salutiamo.